Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della nostra Radio Buon Consiglio, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alle catechesi e alle riflessioni spirituali guidate da Padre Serafino. Ecco, l'argomento di questa settimana prende il suo spunto da una canonizzazione, come avete potuto seguire anche attraverso i media, il cardinale John Henry Newman. È diventato santo, è stato fatto santo. Ecco, ma chi era questo cardinale e soprattutto, diciamo così, sì, la sua figura, no, di ora santo, come si è maturata, come diciamo così, che cosa ci vuole insegnare, insomma. Ecco, Nostro Signore dalla santificazione del cardinale Newman. Allora, Padre Serafino, Ave Maria, cedo a te subito la parola, no? Seguiamo un po' questo santo.
Sì, buon pomeriggio Antonio, saluto anche i nostri amici che sono in collegamento con noi questo pomeriggio. Come hai accennato, parleremo di John Henry Newman, questo grande santo. Adesso dobbiamo dire santo perché canonizzato proprio ieri dal Papa Francesco. Una figura molto bella di pastore, soprattutto di pensatore, di grande studioso e di grande teologo, che ha scritto tantissimo e ha detto delle cose molto molto importanti, soprattutto per il nostro tempo. Come tracceremo brevemente un profilo di questa figura così bella, per poi passare ad alcuni temi molto attuali della sua dottrina, del suo pensiero. John Henry Newman è un santo inglese, nasce in Inghilterra, a Londra nel 1801 e muore verso la fine di questo secolo, del 1800. Nasce in una famiglia anglicana. E viene iniziato agli studi classici da prima, in cui non è veramente così brillante. Infatti, dirà in seguito che per tanti anni le cose non sono mai andate bene nella sua vita, era un po' come un capro espiatorio. E però, nonostante tutto, aveva una volontà ferrea di continuare e soprattutto di incamminarsi nello studio della teologia, della storia, dei dogmi, in modo da poter diventare poi, come accadde, un pastore anglicano, un vicario della Chiesa di Inghilterra. Quello che ha caratterizzato la sua vita è stato un fattore predominante, cioè una grande apertura della mente e del cuore nella ricerca della verità. Newman ha voluto sempre mettere al primo posto non l'interesse personale, non la convenienza, la comodità, soprattutto quando comincerà a dare sentore di cattolicesimo nei suoi scritti, nelle sue idee, nelle sue prediche, e piano piano veniva abbandonato dai suoi amici più importanti e pian piano perdeva la stima perché i suoi grandi protettori, diciamo così, della Chiesa d'Inghilterra si distaccarono da lui, lo lasciarono e iniziarono anche a scrivere contro di lui. Nonostante tutto, John Henry Newman era forte della verità e andò avanti. Quello che caratterizza la sua volontà di predicare il Vangelo e soprattutto di ricercare la verità fu una grande, vi dicevo, una grande apertura della mente, del cuore a Dio. Verso gli inizi degli anni 40, del 1800, John Henry Newman inizia con alcuni colleghi, con altri anglicani, inizia a scrivere dei piccoli opuscoli anonimi, sempre all'interno della Chiesa d'Inghilterra, per poter resistere contro una sorta di intromissione del potere politico statale nella Chiesa. Sappiamo che la Chiesa d'Inghilterra in modo costitutivamente nasce sotto il potere politico e il potere del re. La regina è capo della Chiesa d'Inghilterra, però in quegli anni c'era una sorta di sopruso e John Henry Newman notava con alcuni suoi amici intimi, notava una sorta di sopruso, di intromissione della sfera politica nella vita religiosa e soprattutto nella vita del credente. E così con una serie di cosiddetti tracts in inglese che sono degli opuscoli anonimi, scritti periodicamente, sempre anonimi ma molto spesso scritti da lui, iniziò ad opporsi in modo molto molto ferreo a questa ingerenza politico-teologica dello Stato. Però nello scrivere chiaramente arrivò al trattato numero 90, a questo opuscolo, perché poi gli opuscoli erano diciamo catalogati in base al numero crescente. Quindi arrivato al tratt 90, a questo opuscolo 90, lì però qualcosa iniziò a cambiare. Siamo verso gli anni 40 del 1800. La conversione avverrà nel 1845. Nel tract 90, John Henry Newman cerca di si fa sempre più forte in lui la convinzione che la Chiesa è una, la Chiesa è quella fondata da nostro Signore Gesù Cristo, eppure ancora considerava la Chiesa di Inghilterra come un ramo separato, sì, ma comunque un ramo della Chiesa di Cristo. Un ramo accanto ad altri rami, come potevano essere la Riforma protestante in Germania, poi lo scisma, molto prima lo scisma d'Oriente per quanto riguarda la Chiesa bizantina, eccetera. Però, in questo tract 90 cercò di spiegare. Sappiamo che la Chiesa d'Inghilterra è fondata su 39 articoli e cercò di spiegare questi 39 articoli di fede, che contraddicono di fatti la fede cattolica, ma cercò di spiegarli alla luce della fede cattolica. Quindi, in questo scritto cominciò a dare sentore di cattolicesimo e lì inizia un grande calvario, diciamo così, per la sua vita, perché i suoi amici cominciano a sospettare che voglia convertirsi, che voglia trascinare anche il movimento che era nato intorno a lui, il cosiddetto movimento di Oxford, voleva traghettare tutti verso la conversione nella Chiesa cattolica. Nasce appunto un movimento intorno a lui, un movimento perché diventa poi professore universitario, è un brillante scrittore, quindi ha amici, ha alunni, discepoli che lo seguono. Nasce un movimento e questo movimento, ancora anglicano chiaramente, in questo movimento cosiddetto di Oxford si cerca di vedere la Chiesa d'Inghilterra sempre più alla luce della Chiesa di Cristo. Che posto abbia questa Chiesa anglicana nell'unica Chiesa di Cristo? Vi dicevo, nel tract 90 cerca di avvicinarsi quanto più possibile alla Chiesa d'Inghilterra, seppur considerasse ancora la famosa terza via. La terza via del movimento di Oxford che caratterizza questo movimento l'unica possibile soluzione per inquadrare in modo preciso la Chiesa d'Inghilterra all'interno delle varie denominazioni cristiane sorte in base a varie, diciamo, scismi, eccetera, all'interno dell'unica compagine ecclesiale. Cioè, lui considerava fino a questo punto, diciamo così. Però è bello vedere l'apertura della mente di questo grande uomo, l'apertura del cuore, la sua sincerità nella ricerca della verità. Lui vuole capire perché questa chiesa anglicana sta lì e che posto abbia all'interno della compagine ecclesiale. Fino a diciamo fino agli anni, al 1845, che è l'anno della sua conversione, lui dice che la chiesa anglicana sia una terza via, cioè la via media, diciamo così, meglio dire, è la via media, cioè era convinto che la chiesa anglicana fosse la via media, una via tra due opposti da rigettare entrambi. Da una parte l'esagerazione di Roma, e quindi il fatto che Roma, e quindi da protestante ancora prima aveva fatto suo un po' alcune tesi anche luterane di Roma quale anticristo, di Roma quale Babele, quale Babilonia, perché con gli abusi, con gli scandali, con la lotta per il potere delle famiglie, eccetera, che si contendevano a volte anche il papato, tutto questo aveva contribuito a gettare cattiva luce su Roma. Quindi, da una parte, un eccesso era questa esagerazione, quasi idolatrica del potere da parte di Roma, dall'altro anche la deriva protestante, la deriva protestante luterana, perché lui si rende conto che comunque anche la riforma luterana si discosta dal dogma della fede, così come reiterato sin dagli inizi del cristianesimo attraverso i concili, dai padri attraverso i concili, eccetera. Quindi vede il ramo inglese della Chiesa anglicana come una via media, una via che riuscisse ad evitare, una via possibile per poter riuscire ad evitare i due eccessi. E questa posizione la conserva però fino a quando, per quello spirito d'amore alla verità, deve rinunciarvi assolutamente. Si mette a studiare in modo molto, molto assiduo, molto, diciamo, profondo anche la storia dei primi concili, le eresie dei primi secoli e soprattutto studia molto a fondo il problema della eresia ariana. E studia i padri, studia come i padri hanno affrontato questo problema. Studia quindi soprattutto la patristica che gli sta a cuore perché dice il problema dell'unità della Chiesa, della vera Chiesa di Cristo, deve essere risolto guardando a ciò che accade nei primi secoli e guardando a quello sviluppo che parte da Cristo attraverso gli apostoli, attraverso i padri e si conserva nella sua identità, seppure ci sia un dovuto aggiornamento, sviluppo integrale, integro fino a noi, dove c'è una verità di fede che è sempre se stessa, seppur diciamo accresciuta perché sviluppatasi come un seme che poi piantato diventa pian piano un albero maestoso, ma il seme è sempre lo stesso, seppur un albero, quel seme non è cambiato, non diventa un'altra cosa, è diventato un albero, ma non può diventare un uomo, non può diventare un'altra realtà. Quindi c'è bisogno di un progresso, di uno sviluppo, per cui si avvicina sempre di più ai padri e finalmente con lo studio dei padri, soprattutto con lo studio della risposta cattolica all'arianesimo, questa eresia perniciosa che minacciava l'intera Chiesa, si accorge che quella via media è una via di convenienza. La via media, secondo la quale la Chiesa anglicana poteva essere una Chiesa, tra due eccessi, di fatti è una via che non ha consistenza. Dirà che i padri lo fecero cattolico, i padri mi hanno fatto cattolico, perché guardando i padri della Chiesa, studiando i padri, si accorge di di un apporto importante nella conservazione sempre della medesima dottrina, della medesima verità e quindi nella consegna ai successori, ai loro successori, di una verità che non viene adulterata, non viene cambiata. E allo stesso tempo Allo stesso tempo, i padri sono espressione dell'unica Chiesa e quindi questa unica Chiesa la si deve avere, la si deve trovare lì dove sono conservati i padri, lì dove è conservato questo principio, il principio della ricezione di un dato di fede, della sua trasmissione integrale, seppur nella sua perfezione, nello suo sviluppo organico. Quindi capisce che la via media non può esistere, non c'è una via media, la Chiesa è una. E quindi, in ragione di questo principio della trasmissione organica della fede, quindi una trasmissione che conosce uno sviluppo, ma quello sviluppo è parte sempre dell'unico seme, della verità. Questo sviluppo fa sì che il discorso si sposti da un'analisi sociologica, no? Del fatto che c'è la Chiesa anglicana, che c'è la Chiesa luterana, eccetera, ad uno studio dogmatico, la Chiesa che nasce, che si sviluppa, che poi conosce una crisi, conosce delle ribellioni, conosce degli scismi, ma la Chiesa è una. Quindi dirà: i padri mi hanno fatto cattolico, e poi nella sua apologia scrive un'apologia pro vita sua per potersi difendere dagli attacchi dei suoi confratelli, che rimangono uno dei più importanti che l'aveva seguito nella stesura di questi opuscoli. Brillante teologo anch'egli, ma rimane anglicano, non lo segue perché non vuole fare questo passo. Però nello stesso tempo lo attacca ferocemente con altri scritti. Quindi Newman deve difendersi e nell'apologia dirà proprio questo. Con i padri, con lo studio di questa della dottrina. Perché poi scriverà anche un trattato molto importante sullo sviluppo della dottrina cristiana, quali sono i criteri per appurare un vero sviluppo o una sua corruzione, dirà che la dottrina della Via Media gli si era polverizzata completamente. Questa è un'espressione molto bella, dice che a un certo punto, grazie a questo studio assiduo, con l'aiuto dello Spirito Santo, si accorge che questa Via Media non può sussistere. Decide quindi di fare questo passaggio definitivo, vuole diventare cattolico. Nel suo cuore già professava questa integrità della fede, però è voluto andare fino in fondo, ha voluto tastare un po' tutta la vastità, diciamo, della storia, della dottrina della fede per poter fare un passo sicuro. E verrà accolto nella Chiesa da un altro grande santo, che è un beato, il beato Domenico Barberi, il beato Domenico della Madre di Dio, un passionista italiano di Viterbo originario, che è uno dei primi passionisti che viene inviato da San Paolo della Croce, fondatore dei passionisti, viene inviato in Inghilterra per evangelizzare l'Inghilterra, per fondare l'Istituto della Passione anche in Inghilterra. E quindi sarà proprio il beato Domenico della Madre di Dio che poco prima, negli anni sempre 40 del 1800, aveva scritto in latino una lettera molto importante ai professori di Oxford, tra cui c'era anche John Henry Newman, professori anglicani di Oxford, invitandoli ad un ecumenismo vero, un ecumenismo fatto sulla verità, sulla dottrina. John Henry Newman, cioè il beato Domenico, parlò per la prima volta di cosiddetti, sì, diciamo, si rivolse a questi professori della chiesa di Oxford quali fratelli separati e invitò ad una discussione fraterna, franca, ma oggettiva sui dogmi della fede, lasciando da parte le opinioni dei teologi. Concentriamoci sulle cose, che sono parte del patrimonio della fede. Quella lettera fu di grande incoraggiamento anche a John Henry Newman, il quale fu ricevuto nella chiesa proprio dal beato Domenico della Madre di Dio, beato Barberi, il quale dopo un lungo viaggio, perché andava sempre a piedi, inzuppato d'acqua, qui in Inghilterra piove molto spesso, In una sera del 1845 arrivò a Littlemore, che è un paesino, un villaggio nei pressi di Oxford, dove ormai si era sistemato il John Henry Newman, con una piccola comunità di persone che lo seguivano per condividere questa sua scelta. E dopo una lunga confessione, una sera, dopo lunghe ore di confessione, ma anche poi il mattino, ancora volle completamente aprire la sua anima a Dio, ad un sacerdote cattolico, fu accolto nella chiesa, fece la biura della sua fede errata e abbracciò la fede cattolica, divenne cattolico. È una figura molto bella vi dicevo, di apertura sincera alla verità. Nei suoi scritti poi scriverà ancora molto e molto spesso viene elogiato per uno scritto sulla coscienza. Newman certamente ha scritto dell'importanza della coscienza. E c'è una cosa molto interessante, fu fatto cardinale da Leone XIII per i suoi meriti teologici. Una grande conversione, un grande teologo, fu fatto cardinale, ma quel John Henry Newman, fatto cardinale, aveva anche detto che se in un brindisi, se avesse dovuto brindare alla sua coscienza o al Papa, avrebbe brindato anzitutto alla coscienza. Che cosa significa? Una cosa molto attuale, dovremmo dire. Significa che la coscienza non in quanto soggettiva, non in quanto interprete della verità, non in quanto manipolatrice della verità, ma la coscienza in quanto aperta alla verità, la coscienza in quanto giudizio sulla realtà, così com'è, abbracciandola così com'è. Allora viene prima la coscienza e poi il Papa. E questo è verissimo, lo dobbiamo ripetere con forza oggi, ai nostri giorni. Bene, prima la coscienza formata dalla verità, la coscienza formata, illuminata dalla fede, del Papa stesso, che magari potrebbe insegnarci una cosa che va contro la coscienza, che va contro la verità della fede. Certo, viene prima la coscienza e poi il Papa. È vero che questa espressione può essere anche un po' manipolata, dicendo viene prima la coscienza, quindi prima la persona e poi l'istituzione, poi la verità e poi la dottrina della fede. Ma non è in questo senso che John Henry Newman capisce e interpreta questa sua espressione. La interpreta in un senso molto cattolico, nel senso del primato della verità e quindi del primato della coscienza aperta alla verità. In questo senso viene prima la coscienza. Accanto ad altri suoi meriti possiamo anche enumerare il fatto della il suo amore per la Madonna. Il suo amore alla Madonna farà sì che scriverà diverse cose sulla Madonna, e soprattutto nel vedere la Madonna come la nuova Eva, colei che partecipa con il nuovo Adamo alla nostra conversione, alla nostra salvezza. La Madonna, in quanto Immacolata Concezione, è colei che collabora con Cristo intimamente nella nostra salvezza. John Henry Newman vi dicevo, fu fatto cardinale dalla sua conversione in poi, quel movimento di Oxford che aveva di fatti iniziato, diversi non lo seguono in questo suo passaggio, ma altri suoi seguaci, discepoli, si incamminano con lui. E così ha l'ispirazione di fondare l'oratorio di San Filippo Neri, di vivere la vita che già di fatti viveva come una vita fraterna, no? Di comunione, di studio e di apostolato, di predicazione, eccetera. Pensa che è importante che il Signore gli chiede di fondare l'oratorio prendendo spunto da San Filippo Neri, e così con lui nascono i primi oratoriani. Diventa il primo oratorio da lui fondato, è quello di Birmingham, qui in Inghilterra, poi con altri suoi seguaci L'oratorio si espande, viene fondato a Londra, poi, e oggi gli oratoriani in Inghilterra sono molto fiorenti, è una delle istituzioni religiose più fiorenti, i quali diciamo, si ispirano chiaramente a John Henry Newman, al suo zelo, alla sua dottrina pura, alla sua dottrina cattolica, e così diventano molto, molto, sono espressioni hanno vocazioni, sono espressioni della fedeltà alla Chiesa di Cristo nel loro ministero, nelle vocazioni e nel numero di oratori che si aprono qui in Inghilterra. Infine vorrei sottolineare un'ultima cosa prima poi di passare alla seconda parte, in cui ci sono arrivate diverse domande durante la settimana, quindi vorrei dare più tempo alle domande. Un'ultima cosa vorrei sottolineare prima della seconda parte della nostra trasmissione, sempre riflettendo su Newman, e cioè Newman nella sua vita lo dirà molto chiaramente, sin da protestante, sin da anglicano, aveva a cuore una sola cosa: combattere contro il liberalismo nella religione. Newman, quando parla di liberalismo nella religione, intende il modernismo che difatti è quel tentativo di sovvertire la fede cambiando le formule dogmatiche, cambiare la fede cambiando le espressioni dogmatiche, cambiando le parole, perché a giudizio dei modernisti i dogmi della fede sono destinati ad evolversi con il tempo. Newman combatte strenuamente questo liberalismo, liberalismo che significa modernismo, che significa tentativo di annacquare la religione, di cambiare la religione, di cambiare le formule della fede, di diciamo sterilizzare il sensus fidei, e proprio per combattere questo liberalismo, già da anglicano, ma soprattutto poi da cattolico, si batterà perché i fedeli abbiano un ruolo importante nell'essere consultati circa materie dottrinali. Scrive un saggio che poi diventa fu accusato di eresia, ma diventa un saggio molto importante proprio sulla necessità, sul dovere, meglio, di consultare i laici in materia di dottrina di fede. Perché l'assunto fondamentale è questo, che i fedeli, credendo, con il loro sensus fidei manifestano l'infallibilità della fede. E questo è vero. Nel credere, i fedeli, quando unanimemente manifestano, assentono ad una verità, lì manifestano questa infallibilità della fede. Dal sensus fidei, che è un fattore soggettivo, si passa al consensus fidei, fidelium, al consenso dei fedeli. Quando i fedeli, un consenso che non deve essere numerico, un consenso che è morale, quando i fedeli credono in una verità, lì c'è la manifestazione dell'infallibilità. Dice Newman: come i fedeli sono stati consultati dal magistero da Pio IX, che consulta i vescovi, i quali poi si fanno latori di una consultazione fatta presso i fedeli. Se i fedeli sono stati consultati per poter dichiarare il dogma della Immacolata Concezione, quanto più devono essere consultati nelle altre verità di fede. E questa sarà una cosa molto importante che Newman ha a cuore. Quindi si fa promotore di questa verità importante, un sensus fidei, per poter individuare lì dov'è la verità e contraddire l'errore, l'errore del modernismo che invece cerca di cambiare la fede, cambiando le espressioni dogmatiche della fede. Una cosa molto attuale. Sicuramente questa canonizzazione è una canonizzazione molto, molto provvidenziale per i tempi che stiamo vivendo. L'abbiamo ripetuto anche nelle scorse volte, ma Se c'è un tempo in cui il modernismo cerca di prevalere, di cambiare la fede, annacquandola o trasformandola a livello, anche se si dice soltanto in modo pastorale, difatti c'è un liberalismo molto forte che prova di volta in volta a cambiare la fede. John Henry Newman, viene canonizzato in un momento in cui la Chiesa è attanagliata da una grande crisi interna di fede in cui si cerca in qualche modo, anche se solo attraverso vie pastorali, di cambiare la fede. Quindi la sua canonizzazione dovrebbe interrogarci proprio su questo: come stiamo seguendo veramente il suo insegnamento, se lo stiamo seguendo, se lo proponiamo veramente come modello di santità e quindi proponendo un modello, un teologo del suo calibro come modello di santità, sicuramente si propone anche ai fedeli la sua teologia. Ma quello che Newman suggerirebbe alla Chiesa di oggi è proprio questo: di essere attenti al sensus fidei, di nutrire bene il senso dei fedeli, perché sono i fedeli, difatti, che devono salvare la Chiesa da una deriva scismatica, come potrebbe succedere se alla fine di questo sinodo amazzonico si decidesse di ordinare le donne diacono, di ordinare le donne sacerdote, di togliere il celibato, di cambiare la liturgia, di fare una nuova messa verde, una messa ambientalista per l'Amazzonia, eccetera, eccetera. Newman suggerirebbe ai nostri giorni di puntare sul senso della fede, di ascoltare i fedeli e di essere più attenti a questa professione unanime dei fedeli per poter discernere lì dove c'è la verità della dottrina di Cristo dall'errore invece modernista che cerca di sopprimere questa verità. Dovremmo ritornare anche noi ai padri e dovremmo dire anche con lui che i padri ci fanno sempre cattolici e che essere, e questa è un'altra bella espressione di Newman, andare fino in fondo nella storia, nello studio della storia della Chiesa, significa necessariamente rinunciare al protestantesimo in tutte le sue forme, diventare cattolici. Bene, allora cari amici, a questo punto io mi fermo e passo la parola ad Antonio.
Grazie, Padre Serafino. Ecco, ammirevole veramente la figura di questo santo che veramente ci sembra un modello anche di una grande, oltre che di una grande fede, logicamente, anche di una grande coerenza, no? Perché non è facile, è chiaro che ci vuole l'aiuto dello Spirito Santo, ma anche proprio dal punto di vista intellettuale, ecco, quest'uomo che è riuscito a vagliare, no, tutti gli errori, a eliminarli, gli errori dell'anglicanesimo e a comprendere che la verità è nel cattolicesimo. Bellissimo. Allora, Padre Serafino, come tu avevi già preannunciato, noi abbiamo delle domande che ci sono arrivate anche durante la settimana e delle quali naturalmente io ti darò lettura. Però, ecco, se sei d'accordo, vorremmo prima dare un piccolo stacco musicale, in maniera tale che chi volesse, così in questo piccolo intervallo, anche farti delle domande o lasciare le domande in regia, lo può fare liberamente. Ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391. Ci separiamo soltanto per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta e proprio per dar modo a tutti quanti un po' di essere ascoltati in questa nostra trasmissione, volevo leggere a Padre Serafino alcune domande che sono arrivate in regia, compresa l'ultima che è arrivata in questo piccolo intervallo. Dunque, cominciamo, Padre Serafino, dalla nostra ascoltatrice Nunzia, che dice testualmente: Ave Maria, Padre Serafino, vorrei chiedere se per esempio un mio amico mi invita ad andare a vedere un rito pagano al quale lui partecipa e io accetto e l'accompagno. Faccio peccato anche se non partecipo, ma guardo soltanto?
Annunzia sicuramente, questo è sì, è un peccato, non si può partecipare ad una cosa pagana, ad un rito pagano, anche se uno va come spettatore, ma è sicuramente una cooperazione materiale, non si prende parte in modo al rito stesso, ma si va come così. Non bisogna andare, bisogna evitare di andarci, anche perché c'è il problema dello scandalo. Chissà che io sono andato ad un rito pagano, si scandalizza. Un fratello nella fede che sa che ho partecipato ad una cosa pagana, appunto, si scandalizza. Quindi scandalizzo uno dei piccoli, come dice Gesù nel Vangelo. E allora bisogna evitare. Bisogna evitare anche per dare una testimonianza ferma, forte a questa persona che vuole andare ad un rito pagano. Perché accompagnarlo? Meglio che ci vada solo e invece lei può salvaguardare la sua fede e anche la sua testimonianza. Non dimentichiamo questo, bisogna anche considerare la testimonianza che dobbiamo dare agli altri, quindi il buon esempio nella vita cristiana, perché non siamo soli quando agiamo, siamo sempre insieme agli altri, sia quando facciamo il bene sia quando facciamo il male. La mia azione buona va a favore degli altri, così come la mia azione cattiva va a danneggiare gli altri. Sì.
Ecco, Padre Serafino, subito ti leggo la successiva domanda che ci viene da una nostra ascoltatrice che si chiama Mena. Ti saluta, ciao Padre Serafino, ti posso chiedere se è vero che ci sono semi di verità in tutte le religioni?
Mena, questa è una domanda interessante. Dobbiamo dire che si fa confusione ai nostri giorni circa questa espressione semi di verità. È una espressione patristica cara a San Giustino Martire, uno dei grandi filosofi e dei padri apostolici dei primi secoli, il quale parla di semi di verità, cioè verità sparse qui e lì che sono comunque riconducibili all'unica verità che è il Logos, che è nostro Signore Gesù Cristo. Quindi anche fuori della vita cristiana, fuori del Vangelo, ci possono essere delle verità sparse. Qui e lì che sono segno dell'unica verità, quindi devono essere riconducibili all'unica verità. Ma l'errore è qui. Questi semi di verità li si attribuisce alle religioni. Invece per i padri e per San Giustino, che è un filosofo, i semi di verità sono rinvenibili nelle filosofie antiche, nelle filosofie pagane, nella filosofia di Platone, per esempio, nella filosofia di Aristotele. I padri, e soprattutto questi padri apostolici, sono in dialogo con San Giustino, in dialogo con Trifone, con un giudeo, e deve cercare di convertirlo, deve annunciargli la verità del Vangelo. Quindi il dialogo si sposta sull'ambito filosofico, per cui la filosofia, che è ricerca della verità per sé, è espressione di questo, cioè nelle filosofie dei pagani ci sono delle verità che testimoniano la verità nella sua pienezza, sono testimonianza della verità della sua pienezza, quindi devono essere necessariamente riconducibili alla sorgente della verità che è Cristo. Ma i padri non si sarebbero mai sognati di identificare le religioni quali semi di verità. Per i padri le religioni sono diaboliche, questo bisogna dirlo. I padri espressamente, tutti i padri, Dicono che le varie religioni dei pagani sono diaboliche. E partendo dalla considerazione di San Paolo, quando scrive nelle sue lettere, questi idoli delle altre religioni non sono che espressioni del diavolo, dell'adorazione del diavolo. Quindi, semi di verità, sì, ma non nelle religioni, ma nelle filosofie. Quindi, i padri impostano il discorso di dialogo con gli altri, con i non cristiani, non dal punto di vista religioso, dicendo sì, non vi preoccupate, la vostra religione, sebbene ancora non propriamente perfetta, ma già è qualcosa, come potrebbe essere questo paganesimo amazzonico con cui si fanno ritualità condivise. No, assolutamente no. I padri parlano di semi di verità rinvenibili nel pensiero, che è aperto alla verità, è il pensiero che deve essere evangelizzato, non la religione. La religione che molto spesso è canale, è portatrice di distorsione, come appunto il paganesimo amazzonico. In alcune tribù c'è l'infanticidio, cosa che si è voluta negare adesso nel sinodo, ma di fatti alcune tribù praticano l'infanticidio e anche sacrifici umani, anche se altre tribù hanno smesso di fare sacrifici umani, ma questo caratterizza il paganesimo purtroppo. Non c'è seme di verità in questo, c'è scempiaggine. Quindi è bene precisare questo, sì.
Grazie Padre Serafino, vedi questo che hai aperto tu è un inciso che veramente meriterebbe un approfondimento, ma chi lo sa, forse avremo modo di farlo nelle nostre prossime trasmissioni. Per intanto ti leggo ancora una domanda che ci perviene da una nostra ascoltatrice Chiara, che dice testualmente: Salve, posso chiedere qualcosa a Padre Serafino? Sì, la mia amica, e quindi parlo di una sua amica, è stata atea, ma pian piano si sta avvicinando al cristianesimo, però alla chiesa protestante. Non so come fare. Va bene che almeno diventa cristiana anche se non cattolica?
Chiara, dovrebbe suggerire alla sua amica che si avvicina al protestantesimo di leggere Newman, di conoscere Newman. Adesso siamo in tema con la nostra trasmissione. Newman, che parte da un'esperienza protestante, evangelica, fedele alla sua fede, alla sua chiesa, vuole trovare ogni possibile giustificazione e collocazione di questa chiesa che diventa nella sua percezione originaria un ramo della chiesa di Cristo, ma che poi di fatti scompare perché si avvicina alla verità, la vede, la diciamo. La vuole studiare, la vuole sviscerare e quindi la chiesa anglicana è una chiesa scismatica che non ha ragion d'essere perché è una chiesa che si è separata dal corpo di Cristo. Quindi avvicinarsi al cristianesimo significa, deve essere, dobbiamo dirlo chiaramente, in questo momento di grande confusione, dialogo in cui il dialogo sembra che sia fatto per se stesso, più che per evangelizzare, dobbiamo dire che bisogna avvicinarsi alla verità. È questione di verità, non è questione di appartenenza. A me piace questa fede, questa espressione carismatica della fede, scelgo questo, ma poi in fondo sono cristiano perché credo in Cristo. No, si tratta di scegliere. Gesù e la Chiesa sono un tutt'uno. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Quindi, se credo in Cristo, devo scegliere, devo abbracciare il suo corpo mistico, l'unico corpo mistico, quel corpo mistico che è stato istituito da Cristo e che in modo intatto, ininterrotto, ha attraversato i secoli, rimanendo sempre lo stesso, rimanendo così come Cristo l'ha voluto, sebbene in modo così accresciuto, grazie soprattutto all'aver rifiutato le eresie e quindi ad aver pronunciato in modo chiaro, solenne, la verità della fede. È questo che convince Newman, è questo sviluppo organico che è identità allo stesso tempo, convince Newman e gli fa abbracciare la fede. Quindi bisogna suggerire tutti quelli che vogliono abbracciare la fede, bisogna suggerire questo: bisogna abbracciare la verità, bisogna abbracciare il nostro Signore Gesù Cristo, quindi quello che Lui ha fatto, non quello che gli uomini hanno fatto nel corso dei tempi.
Benissimo, ancora ci è pervenuta un'altra domanda da una nostra ascoltatrice Lucia che fa una domanda molto interessante. Dice, Padre Serafino, posso chiederti alcune cose sull'apostasia? L'apostasia pubblica è ancora un peccato grave? Questo è un peccato che può essere assolto nella confessione da qualsiasi sacerdote? O soltanto da un vescovo o dalla Santa Sede? Poi aggiunge una chiosa, diciamo, cioè se un papa diventa apostata, chi lo può assolvere se poi più tardi si pente e si converte?
Lucia, una domanda interessante. Andiamo per gradi. L'apostasia è ancora un peccato grave, certamente è un peccato gravissimo. Tra i peccati gravissimi, gravi, che possono essere assolti soltanto dal vescovo normalmente, oppure da chi delega il vescovo, c'è cioè il peccato di apostasia, eresia e scisma, e il crimine abominevole dell'aborto. Per questi peccati normalmente bisogna fare ricorso al vescovo, ad un penitenziere che viene autorizzato dal vescovo, perché sono peccati che normalmente comportano una censura canonica, la scomunica. Una scomunica che è late sententiae, cioè immediata. Se uno diventa apostata, rinega la fede e abbraccia qualche altra cosa, la scomunica avviene immediatamente. Per il fatto che uno rinnega la fede, diventa apostata. E quindi per poter rimettere questa censura canonica è necessario il vescovo o uno da lui delegato. Questa è la regola, diciamo, del diritto canonico. La seconda parte della domanda è molto interessante perché credo che il diritto canonico non abbia mai contemplato la possibilità che un papa diventi apostata. Chi lo assolve? È una bella domanda, non lo so. Chi lo assolve? Perché il Papa è per il diritto canonico è colui che vigila, è colui che legifera, quindi è al di sopra della legge, non perché la può manipolare a suo piacimento, ma perché è il legislatore, è colui che fa la legge. Quindi cosa succederebbe se un Papa diventasse apostata? Questo è un chi lo assolverebbe? A livello di studio, a livello di ipotesi, messa come ipotesi di lavoro da alcuni grandi cardinali, per esempio alcuni santi, San Roberto Bellarmino, c'è l'ipotesi di un papa eretico, non tanto di un papa apostata, ma di un papa eretico. Poi le due cose un po' vanno a braccetto, diciamo, no? Però, se un papa diventa eretico, che bisogna fare? Le due scuole dicono fondamentalmente, ci sono due scuole che dicono il Papa è eretico, quindi una volta che l'eresia è pubblica, chiara, no? Che tutti si accorgono che il Papa ha rinnegato, ha contraddetto la fede, il Papa viene deposto dalla fede che ha contraddetto, perché il Papa ed eresia sono due cose contraddittorie, non possono andare insieme. Quindi se il Papa dicesse un'eresia, viene deposto automaticamente. L'altra scuola dice non basta però, non è possibile soltanto una deposizione automatica perché c'è bisogno di una presa di una bisogna che la Chiesa prenda atto, c'è bisogno di una mossa, diciamo così, di una presa d'atto ufficiale della Chiesa. Pertanto, secondo questa seconda scuola, il Papa deve essere deposto da un concilio imperfetto. Questa è l'ipotesi del Caietano, un interprete di San Tommaso, da un concilio imperfetto, ma imperfetto perché senza il Papa. Questa è un'ipotesi anche più, diciamo, quella più fattibile, perché comunque la Chiesa deve prendere atto di questo. Ma come? E questa è una cosa che attanaglia un po' gli studiosi, perché non è facile da pensare. Come si fa a fare un concilio? Chi lo nomina? E chi sono poi coloro che sono autorizzati ad intervenire? Qualcuno direbbe i cardinali, ma quali cardinali? Perché anche poi i cardinali molto spesso sono fatti dal Papa e quindi ci sono cordate, come si sa molto bene, di potere, tra i cardinali. Quindi un tema molto spinoso, ma un tema che è stato posto all'attenzione della Chiesa in tempi in cui non si pensava minimamente che un Papa diventasse eretico. La domanda rimane aperta, a mio giudizio, chi assolve il Papa se diventa apostata? Rimane aperta perché non è soltanto assolvere il Papa, perché poi potrebbe confessarsi potrebbe confessarsi ad essere assolto, ma il problema è deporre il Papa. Perché non può rimanere papa uno che è apostata, e che quindi è anche eretico di fatti, per cui bisogna deporre una persona che diventa un papa che diventa eretico apostata, e come fare però è ancora oggetto di dibattito e di riflessione. Sì.
Benissimo, Padre Serafino. A questo punto, io vorrei leggere l'ultima domanda che abbiamo nella nostra scaletta, che ci perviene da un nostro ascoltatore che non lascia il suo nome e chiede questo: Padre Serafino, posso chiedervi se il sensus fidei vuol dire ciò che crede la maggioranza dei fedeli?
Ecco, il sensus fidei non è ciò che crede la maggioranza intesa in modo numerico, ma è ciò che crede l'insieme dei fedeli. Più che maggioranza bisogna parlare dell'insieme dei fedeli, del corpo dei fedeli della Chiesa, i quali fedeli possono essere anche 10, possono anche essere per dire 30, ma se insieme professano la fede nella verità consustanziale di Gesù nell'Eucaristia, la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, quella fede è la fede vera, è la fede della Chiesa. Certamente, quindi questo sensus fidei, che cos'è? È un istinto, quasi un istinto a credere in una verità che ci viene donata dalla rivelazione, che ci viene rivelata da Dio e insegnata dal Magistero della Chiesa. Il sensus fidei è quasi un istinto, uno istintivamente abbraccia quella verità. Perché? Perché c'è lo Spirito Santo. Se uno vive in grazia di Dio, è animato, guidato dallo Spirito Santo, è lo Spirito Santo che ci dà questo impulso interiore nel credere immediatamente, senza troppi discorsi, senza troppe argomentazioni. Si va direttamente al punto. Sì, questo è cattolico, questa è la fede cattolica. E quindi è un sensus fidei perché ti porta istintivamente nel senso che non hai bisogno di fare chissà quante riflessioni. Sei inclinato così, sei istintivamente portato ad abbracciare quella fede. E chiaramente se uno vive in grazia e professa integralmente la fede, perché è una coscienza formata dalla fede, sicuramente quella. La mia professione di fede, la tua professione di fede, la professione di fede di un altro cristiano, più di un altro cristiano, di un altro cristiano, diventa espressione dell'infallibilità del fedele della Chiesa nel credere. Quindi il sensus fidei è manifestazione dell'infallibilità della Chiesa nel credere. Il sensus fidei, per essere tale, manifestazione di questa infallibilità nel credere, deve essere consensus fidelium, cioè deve diventare consenso dei fedeli. Consenso che non è la maggioranza, ma è l'unità dei fedeli, un'unità morale, un consenso morale, quindi una unità che può essere di 50, come può essere di 3.000, di 50.000, eccetera, ma è un consenso nella verità, è una unanimità. Che è questa istintività unanime, no? Di più persone che manifesta che la Chiesa crede infallibilmente in quella verità. Ecco, Antonio.
Benissimo, Padre Serafino. Volevo chiederti appunto se si può dire praticamente, no? Visto che il dogma dell'assunzione della Madonna in cielo, no? In corpo e anima, diciamo, questa era una cosa che era praticamente nel consensum fidelis da da secoli, no? Cioè, si è sempre pensato che la Madonna fosse stata portata nel cielo con il suo corpo. E poi, in effetti, la Chiesa, no, è approdata al discorso dogmatico, cioè ne ha fatto una verità di quelle che fondanti, diciamo così, no? Quindi è proprio vero, cioè. Diciamo, questo sensus fidei è qualcosa che è come se fosse una sorta di verità diffusa, no? Di cui praticamente il popolo dei credenti è permeato, no? Per cui dà un vigore poi dopo al discorso teologico. Ecco.
Per
Sì.
esempio, Antonio, Pio IX. Per poter definire la verità dell'Immacolata Concezione, chiede ai vescovi cosa i fedeli, cosa la Chiesa crede, se crede che la Madonna è Immacolata Concezione. Lo stesso fa Pio XII quando deve definire l'Assunta. Si rivolge ai vescovi e rivolgersi ai vescovi significa fare appello al sensus fidei, difatti, perché i vescovi nelle loro diocesi devono appurare ciò che la Chiesa crede. Chiesa intesa come unità di fedeli con i loro pastori. E quindi è un ricorso appunto al sensus fidei. Io suggerirei, chiediamo ai fedeli che vivono nella grazia di Dio, e quindi che professano integralmente la fede cattolica, cosa pensano di questo sinodo sull'Amazzonia. Stranamente non è stato fatto nessun questionario adesso sull'Amazzonia, ma sono stati scelti i relatori uno ad uno e confezionati così e chiusi all'interno di questa stanza dove tutto è molto ermetico, non esce niente se non quello che deve uscire. Ma chiediamo ai fedeli cosa pensano di queste dottrine astruse che vengono proposte all'attenzione di poche persone alla fine. Vediamo se appunto i fedeli credono che il celibato possa essere oggetto di manipolazioni secondo i tempi, se le donne possono diventare sacerdote, eccetera, eccetera. Proviamo così almeno siamo più, abbiamo fatto anche un tentativo, diciamo, più popolare, no? Come si vuol dire oggi.
Sì, è proprio vero, ecco, anche io credo di sentire, no, così istintivamente che diciamo, questo sinodo in qualche modo non è che interpreta un sentire comune, anzi direi è un masso erratico, ecco, per dire questa espressione, mi sembra un qualcosa un po' di curioso, ecco, che è venuto fuori in questo momento storico. Padre Serafino, un'ultima cosa che volevo chiederti io personalmente, perché mi sembra che sia molto attinente poi con il tema di John Henry Newman Santo, no? Lui praticamente, come tu hai accennato, combatteva il liberalismo nella religione, cioè intendendo il modernismo, no? E per questo motivo è molto attuale, no? Papa Ratzinger, in un suo trattato, parla di prassologia, cioè che ci sarebbe una sorta di, come dire, predominio, no? O tentazione di far diventare predominante, la prassi. Ecco, come potresti spiegare bene questo fatto, insomma?
Sì, in effetti il modernismo per sé, che poi Newman definisce liberalismo religioso, è di fatti il tentativo di sovvertire la fede cambiando le formulazioni dogmatiche, ma sempre per ragioni storiche, per ragioni contingenti, perché magari la scusa è che la gente adesso non capisce che significa transustanziazione, per esempio. Allora rendiamolo più comprensibile cambiando le parole del dogma, presentando la transustanziazione in altri modi. Quindi la prassiologia anima in qualche modo il liberalismo. Il liberalismo è fondamentalmente pragmatico, pragmatista, perché vuole cambiare la fede, la teoria sulla base della prassi, sulla base delle contingenze storiche, perché in questo modo la fede diventerebbe più chiara, ma di fatti diventerebbe si secolarizza più facilmente, si apre alla cultura predominante, al pensiero predominante, così viene facilmente inverata, viene facilmente superata. Perché poi in fondo l'obiettivo del modernista è quello di di superare la fede in qualche modo, di renderla comprensibile fino al punto di superarla con il pensiero dell'uomo, con il pensiero umano. Ma il tentativo è comunque un tentativo pragmatico, pragmatista. E quindi sì, dovremmo dire, potremmo mettere insieme le due cose, il liberalismo da un lato e il pragmatismo dall'altro, perché in fondo si danno la mano, vanno insieme nel tentativo di sovvertire la religione intesa come rivelazione di Dio e quindi come insegnamento del dogma così come rivelato da Dio e non come la gente vuole sentire, come il mondo vuole capire.
Benissimo, Padre Serafino. Allora, con quest'ultima considerazione molto importante, ecco, ci piacerebbe vedere una Chiesa che, anziché, diciamo, voler in qualche modo snaturare e poi il vero significato delle parole, magari la Chiesa docente, no? Che riprende veramente le redini, di essere lei la maestra, no? Di fede, e dire alla gente che cos'è la transustanziazione, spiegando bene che cosa si intende, senza magari usare giri, di parole o sinonimi. Allora, Padre Serafino, io siamo ecco, arrivati allo spirare del nostro tempo, lascio a te, come di consueto, il compito di chiudere questa nostra trasmissione. Io ricordo soltanto a tutti i nostri ascoltatori che il giorno di lunedì noi siamo in diretta, quindi chi vuol chiedere direttamente a Padre Serafino, anche per telefono, diciamo, ecco, fare le proprie domande, può farlo in tutta libertà. Padre Serafino, a te il saluto e la benedizione.
Grazie Antonio, saluto i nostri amici che ci hanno seguito e anche coloro che sono intervenuti con le loro domande. Grazie per l'ascolto, per la vostra partecipazione e soprattutto invochiamo insieme in questa chiusura il santo John Henry Newman perché interceda per la nostra santa Madre Chiesa, interceda dall'alto e dia agli uomini di chiesa, ai pastori della nostra chiesa, a coloro che guidano in questo momento la nostra chiesa, lume sufficiente per poter combattere contro il modernismo, il liberalismo nella nostra santa religione e far sì che trionfi la verità di Cristo e del Vangelo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
Come
com'era
era
nel
nel
principio.
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San John Henry Newman, prega per noi. Grazie a tutti e Ave Maria.